Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono Davide, al mio fianco c'è Silvia. Buongiorno Silvia, benvenuta.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
In regia Mauro Magnitosi. Oggi è la giornata internazionale della donna, naturalmente lo saprete, offre sempre l'occasione per essere presenti con qualche iniziativa e i brand non fanno eccezione, si fanno promotori di campagne che hanno spesso come oggetto, se non sempre, il cosiddetto empowerment femminile, posto che evidentemente ancora le donne questo potere, che è inteso come piena capacità e possibilità di autodeterminarsi, ancora non ce l'hanno. I dati sull'occupazione femminile, per esempio, mostrano ancora una grossa distanza con quelli dell'impiego maschile. Le donne che lavorano sono 9,5 milioni contro i 13 milioni degli uomini. Secondo Confcommercio e Ispettorato Nazionale del Lavoro, i posti di lavoro per gli uomini crescono il doppio rispetto a quelli delle donne e l'Italia è l'ultima nell'Unione Europea per il più basso tasso di occupazione delle donne, sottopagate e con impieghi spesso precari in settori non strategici. Sono i dati riportati da Mama Chat, associazione che si occupa di fornire supporto psicologico a vittime di disagio psicologico, appunto, e violenza.
È evidente che la comunicazione e i media hanno un ruolo importantissimo, no? Nell'influenzare il processo di emancipazione. Allora, Ipsos ha realizzato per Consumers Forum, che è un centro studi dedicato alla cultura del consumerismo, una ricerca proprio che parla dell'immagine della donna, per come è trasferita dai media. È stata presentata 2 giorni fa questa ricerca, che dice appunto che per la maggior parte del campione è stato intervistato, sono 1000 italiani dai 18 ai 75 anni, rappresentativo della popolazione italiana, i media hanno il potere di creare e alimentare narrazioni e stereotipi sulla definizione del ruolo di donne e uomini nella società. Un forte potere per la maggior parte di queste persone. I dati non sono proprio ottimi. Intanto il 58% del campione ritiene che i media trattino le tematiche di genere in modo inadeguato, superficiale e esagerato. In particolare lo dice il 40% dei giovani, tra l'altro, della Gen Z, e solo il 35% pensa invece che la rappresentazione, il 35% generale, pensa che la rappresentazione sia corretta. Gli stereotipi sono duri a morire. Per esempio, nelle produzioni TV e cinema sono soprattutto le donne a interpretare la figura della casalinga. Lo dice in media il 69% del campione. Questa è l'immagine che viene trasferita, per esempio, dalla TV.
Complimenti.
E dal cinema.
E quindi ai brand si chiede di non alimentare questi stereotipi nella propria pubblicità. Il 61% del campione lo ritiene un dovere e il 39% preferisce acquistare prodotti di marche che fanno campagne con una rappresentazione della donna attenta e moderna. Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano con Silvia Davide a parlarvi di comunicazione, mass media, ADV e chi più ne ha più ne metta. Ma abbiamo anche la musica, giustamente. E allora il ritorno, sebbene sul corto muso, come direbbe un allenatore celeberrimo oggi, dei Bombay Bicycle Club, che appunto si rifanno vivi con un EP che si intitola Fantasies, e questa canzone nel loro pieno stile iper pop con divagazioni anche un po' soul ma non troppo, si intitola Better Now.
Words, letting the light seep in.
Billionaire del Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Oggi parliamo di musica, digital marketing e talent management. Dall'esperienza di One Shot Group, appunto realtà specializzata in queste mansioni, nasce Another One, la nuova divisione verticale del gruppo specializzata in consulenza strategica, marketing e brand storytelling nel mondo musicale. E in un contesto attuale in cui le sette note, insomma, sono preponderanti, la saturazione del mercato è forte, non si tratta solo di canzoni, perché dietro il lancio di un singolo, di un album, ci vuole anche una bella strategia marketing. Allora chiediamo come si fa a Eugenio Scotto, CEO e co-founder di One Shot Group e di Another One. Buongiorno Eugenio e benvenuto.
Buongiorno, come va? Tutto bene?
Tutto bene, grazie. Allora, com'è che nasce questa Another One e in che modo intende operare sul mercato?
È nata inizialmente da un'idea molto semplice, cioè io sono un appassionato della musica e amo tantissimo tutti i generi musicali. Allora con il mio team inizialmente ci siamo domandati ovviamente la musica al giorno d'oggi non può, è saturo il mercato, c'è tanta musica, cioè solo pensare il venerdì, quindi giovedì a mezzanotte, quanta musica viene fuori. Ovviamente al giorno d'oggi ci sono tantissimi bei pezzi che però hanno il rischio di disperdersi, ovviamente. E quindi ovviamente, come ben sappiamo, ormai ci sono piattaforme come TikTok che hanno soprattutto aiutato la musica negli ultimi anni a emergere, e però a un certo punto ormai il marketing è fondamentale su tutto, come ovviamente stavi anche tu annunciando all'inizio quando stavi spiegando che cos'è Another One. Quindi arrivare su un progetto musicale e non con un'uscita classica, ma con una idea creativa a supporto della musica, poteva essere ovviamente una scommessa. Ci abbiamo provato, abbiamo iniziato piano piano facendo degli esperimenti, abbiamo visto che questi esperimenti davano un ritorno alla musica, quindi davano ancora più solidità e forza a quel progetto, e quindi è così che nasce un po' Another One.
Ma come lo costruite una strategia? Come si costruisce in generale una strategia di comunicazione legata a un progetto musicale? Perché ovviamente con l'imperare, il proliferare di social, il consumatore è cambiato, sono cambiati gli atteggiamenti, sono cambiati i gusti, le prospettive, le aspettative. Allora come la si costruisce oggi una strategia di comunicazione?
Allora, per prima cosa si parte dalla canzone, quindi un esempio classico, cioè un esempio proprio molto basico, è quindi avere la canzone, ascoltarla, capire di cosa parla quella canzone, interfacciarsi con l'artista perché è capire anche perché ha scritto quella canzone e il messaggio che vuole portare con quel brano o con quell'album, quindi perché si può andare a lavorare su una strategia di un singolo come si può andare a lavorare sulla strategia di un album. Quindi tutto parte dalla musica, si cerca di capire qual è il messaggio che si vuole portare e da lì ovviamente si inizia a mettere giù un piano marketing, quindi che va per, io diciamo lo definisco per caselle, quindi al giorno d'oggi la musica può sposare quello che comunque può essere il food, la musica può sposare quello che è una guerriglia marketing street, la musica può sposare l'arte, la musica può sposare lo sport, la musica può sposare il brand, e quindi si parte da quella canzone e da lì iniziamo a trovare delle idee. Un esempio che posso fare molto più concreto è per esempio il progetto che abbiamo seguito su Polier a Sanremo. Quindi in questo caso io ho incontrato l'artista molto prima di Sanremo e ho ascoltato la sua canzone. Ascoltando la sua canzone ho chiesto all'artista quale fosse il messaggio che lui voleva portare, lui ha detto che voleva portare la napoletanità a Sanremo, e quindi da lì abbiamo messo giù delle idee come costruire un quartier generale, costruire tra virgolette, quindi trovare un quartier generale dove l'artista potesse ovviamente stare nelle sue giornate a Sanremo. Quindi abbiamo trovato che cosa? Una pizzeria. Ovviamente della pizzeria dici, ma con lo sport come lo collego? È napoletano, quindi ti fa Napoli, abbiamo contattato il Napoli e abbiamo fatto un deal facendo una maglietta in combo con Geliere, con le frasi del testo della canzone di Julier. Ovviamente Caffè Sospeso, a Napoli esiste il Caffè Sospeso, quindi in quel caso abbiamo contattato anche un brand di caffè che ci ha dato la possibilità di fare il Caffè Sospeso a Napoli. Quindi si è partito dalla musica, si è arrivato al messaggio e poi da lì si è messo concretamente a terra un progetto un po' più diciamo tangibile, ecco.
Ma adesso chiederò sicuramente la domanda da 3 milioni di dollari. È ovvio che ormai la musica va di pari passo con l'aspetto talent. Ci sono magari un po' gli anziani ascoltatori appassionati che dicono che TikTok e le varie piattaforme social stanno fagocitando e rovinando un po' il mercato musicale. Ecco, ma quanto conta il connubio ormai tra musica e talent?
Ma conta tantissimo. E ripeto, guardi, stavo facendo proprio un appuntamento 10 minuti prima di questa intervista con una casa discografica, dove appunto l'appuntamento non era basato sulla nuova musica ma sul catalogo. Cioè, quindi ormai le case discografiche iniziano a capire che hanno dei cataloghi enormi e questi cataloghi possono rivivere, perché grazie a TikTok in questo caso e ai talent che comunque possono utilizzare dei pezzi che per questi ragazzi sono nuovi. Cioè, se prendiamo un pezzo di 30 anni fa, 50 anni fa, se prendiamo un Lucio Battisti e lo rimettiamo su una piattaforma come TikTok, ovviamente quel pezzo può ritornare in vita, cioè ritornare in vita, che comunque ha la possibilità di arrivare anche dai giovani che comunque non avrebbero mai conosciuto Lucio Battisti, ok? E stiamo parlando comunque di artisti di un certo calibro, artisti che hanno una parte autorale, una scrittura, musica vera, e quindi grazie alle piattaforme si può ridar vita a un catalogo che invece adesso molti dei cataloghi sono rimasti fermi, perché la difficoltà delle case discografiche era ovviamente inizialmente uno firma il catalogo e diceva vabbè, faccio una sincronizzazione spot oppure una sincronizzazione su una serie televisiva e cerco di far ripartire quel pezzo. Però negli ultimi anni l'80% delle volte questa strategia non stava più funzionando, ok? E quindi grazie invece a TikTok e ai creator che possono riutilizzare un pezzo di catalogo, possono riportarli in vita, quindi questo può sicuramente dare ancora un supporto in più alla musica.
Another One ha un target preciso o si muove a livello proprio generale? Avete individuato degli ascoltatori, avete individuato delle tipiche proposte musicali che potrebbero caratterizzarvi o che già lo fanno?
No, nel senso che, come dicevo prima, la musica secondo me non c'ha, nel senso dal mio punto di vista non ha un target, c'è una canzone ed è il bello della musica, secondo me non ha né età né un periodo vero e proprio. Quindi quando c'è una bella canzone, a prescindere di chi sia, di che genere sia e di quale artista possa essere, se quella canzone è bella vivrà nel tempo e potrà essere sempre contemporanea. Quindi Another One di base nasce per dare supporto, come dicevo prima, un supporto un po' più solido e più forte alla canzone, che però non deve per forza né avere un genere né avere un artista di riferimento. Cerchiamo di dare ancora più valore a quelle che possono essere le canzoni, quindi a quello che può essere la musica. Quindi, come dicevo prima, nasce da una mia passione sfrenata per quello che sono le canzoni, e le canzoni per me non hanno né un'età né un tempo, ma hanno vita duratura. Cioè, anzi, ci sono brani che a volte, come dicevo anche prima, grazie alle piattaforme uno può riscoprire e dire cavolo, questo è fortissimo, non l'avevo mai sentito, ed è un brano di 15 anni fa, 20 anni fa. E quindi dare, diciamo, possibilità alla musica di essere sempre sul pezzo, lasciatemi passare questo termine, ovviamente è quello che io vorrei fare con Another One.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Le faccio una domanda che riguarda eventuali sviluppi delle vostre attività, se li avete ipotizzati, ovvero a parte il lavoro che state facendo, che avete già messo in cantiere, di promozione degli artisti, dei brani, degli album eccetera eccetera sul mercato musicale, ma avete come progetto anche quello di ampliare le vostre attività, tipo organizzazione di eventi, concerti e quant'altro, e addirittura magari utilizzare i vostri asset, parlo proprio dei vostri artisti, o appunto sì, dei vostri artisti, le loro brani, le loro produzioni, per fare attività di marketing per conto di aziende.
Sì, sì, quello ci stiamo sempre di più strutturando per far ciò che questo possa accadere. Ovviamente io sono un ragazzo molto ambizioso e cerco sempre ovviamente di fare le cose il più in grande possibile, però per poterle fare ci vuole soprattutto in primis professionalità, bisogna avere una struttura, delle persone e bisogna lavorare ovviamente sodo. Noi siamo partiti da una piccola realtà che è comunque stata One Shot, che si occupava inizialmente del talent management, quindi gestivamo dei talent, dei creator che venivano fuori dalle piattaforme che potevano essere YouTube, Instagram, TikTok. Da lì pian piano abbiamo iniziato a fare un lavoro che ci ha portato ad allargarci e a far sì che comunque anche le nostre ambizioni potessero diventare sempre un po' più interessanti, più grandi. Stiamo già facendo determinate cose, quindi già lavoriamo per terzi che comunque, che ne so, organizzano concerti e ci chiedono un'idea creativa, oppure chi organizza un brand che invece deve organizzare un evento e ci chiede il supporto non solo del talent ma anche della strategia da adottare per far sì che le persone possano arrivare a quell'evento. Quindi diciamo che è una cosa che già stiamo facendo, pian piano la nostra ambizione è di averla sempre più interna, quindi di essere un domani anche bravi e strutturati per poter organizzare forse un live, un concerto da soli, però per adesso lo facciamo per terzi, quindi siamo più diciamo un service per, che ne so, aziende che già fanno quello, però che hanno bisogno del supporto creativo, strategico, marketing o talent.
Quali saranno, Eugenio, i prossimi, anzi i primi obiettivi del vostro progetto?
Allora, i primi obiettivi adesso sono sicuramente di continuare a fare quello che abbiamo già fatto su Sanremo, quindi andare a lavorare su altri 5-6 progetti di uscite discografiche, e non farne tanti, ma farne ecco 5-6 diciamo fino a dicembre prossimo per non strafare e per sicuramente dare il giusto peso e lavoro al progetto che si va a seguire. Ecco, sicuramente ecco, non ho l'egoismo di voler prendere 100 progetti discografici da qui a fine anno, ma di prenderne altri 5-6 e poterli dare il giusto valore, lavorarli bene e portare il risultato a casa. Ecco.
Allora, Eugenio Scotto, CEO e co-founder di One Shot Group e Another One, oggi ospite di Delionaire de Sandova di Vicky dalle frequenze Red Atlanta Milano e lunedì anche sulla prima pagina del nostro quotidiano Delinette. Grazie Eugenio,
grazie,
buona giornata e buon weekend.
Presto, grazie.
Grazie, ciao.
Delianella del Sando Vadivi qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano, venerdì 8 marzo con Silvia Davide, a discutere di comunicazione in tutti i suoi tragitti. Abbiamo appena ascoltato però Abby Sage, che è una cantautrice all'interno, insomma, di un ensemble molto solido. Sinceramente a me piace questo disco, mentre qualcuno invece ha detto che sembrava Under My Thumb dei Rolling Stones. Il nostro regista, che è sempre caustico, ha detto ancora una volta un'ennesima emula di Lana Del Rey. E invece questo The Rot ha un bel po' di frecce al suo arco nel suo cantautorato così bucolico che apre la primavera. La canzone si intitola Milk, Abby Sage. E adesso è il momento dello sport, e adesso è soprattutto il momento di Apple Sports, che con cui la mela, la mitica mela, è pronta a dare una scossa al business, se lo chiedono in molti. E infatti è da tempo che il brand non nasconde il suo interesse a impegnarsi nel professionismo sportivo. Innanzitutto ha sborsato diversi miliardi di euro per acquisire i diritti di trasmissione in diretta della MLS, che è il campionato di calcio americano, quello dove sta giocando Lionel Messi, ecco, sì, esattamente quello. Poi ha rilasciato i primi casi d'uso con l'NBA per l'Apple Vision Pro. Tuttavia il lancio della sua app sportiva, avvenuto la settimana scorsa, è riuscito a cogliere un po' tutti di sorpresa, perché con essa Apple mira a fornire ai fan statistiche e una miriade di dati di vari sport. Anche se la sua funzionalità attuale è, nella migliore delle ipotesi, abbastanza rudimentale, deve ancora essere implementata a livello proprio internazionale, pare che l'azienda sia impegnatissima in un ampio giro piano d'azione dietro le quinte. Quindi NBA, NHL, la Liga Spagnola, la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca, tra le altre, sono già state integrate nella nuova app sportiva. La MLB e la NFL, la lega più sportiva, la sportiva più redditizia al mondo, cioè il football americano, seguiranno con l'inizio delle nuove stagioni. Allora, cosa può fare questa app, carissima Silvia? Perché è importante questo, se è ancora rudimentale, se diciamo che ha dei buoni propositi, ci sono già delle certezze.
Allora, naturalmente si può personalizzare i tabelloni e le informazioni sulle partite, controllare le formazioni e le statistiche delle squadre, vedere le prossime partite e ottenere le quotazioni delle scommesse in tempo reale. È anche collegato ad altri servizi come Apple TV, il che significa che i tifosi sono appunto a solo click di distanza, cioè basta pochissimo per guardare le partite in diretta, almeno in teoria.
Eh sì.
Da un punto di vista puramente tecnico, abbondano alcune varie restrizioni e limitazioni. Per esempio, l'app non è disponibile attualmente per MacBook o iPad.
Eccola.
Vabbè, e allora
solo
per gli iPhone con iOS 17.2 o versioni successive, quindi abbastanza recenti. Inoltre, Apple Sport è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito. Nella sua forma attuale l'app non rappresenta un grande passo in avanti in termini di contenuti, cioè un po' pochino, tuttavia ha il potenziale, no, per essere sviluppato come un hub sportivo all'interno di Apple, e via di concentrazione e via di posizione dominante, perché quando poi sarà disponibile su tutti i dispositivi, compreso il nuovo Vision Pro, insomma, le prospettive, diciamo, il potenziale è davvero molto, 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 molto forte, molto importante.
Sì, soprattutto perché sarà possibile anche accedere ai dati, è una cosa sempre più importante, fondamentale, quindi potrebbe essere veramente una raccolta di dati ancora più importante. L'Apple Vision Pro è stato lanciato lo scorso anno e potrebbe diventare un elemento centrale di tutta quanta la strategia di Apple, e quindi attendiamo, insomma, gli sviluppi. Però già possiamo sapere che la combinazione dei dati delle partite, delle statistiche di Apple Sports con contenuti sportivi in diretta, come nel caso della MLS, che a sua volta viene distribuita su diversi dispositivi, dall'iPhone al Vision Pro, è uno dei motivi dell'ottimismo che circonda la nuova applicazione, anche perché Apple ha un grande vantaggio come punto di contatto facile da trovare per gli appassionati di sport in generale. Un prerequisito per uno scenario del genere sarebbe innanzitutto quello di aumentare lo status quo con contenuti video aggiuntivi. Il tutto naturalmente è alimentato anche dalle vivaci attività di Apple nel settore dei documentari ed altri sforzi in materia di diritti sportivi da parte del gruppo che sono avvenuti negli ultimi anni. Nel 2022, per fare un esempio, Apple voleva assicurarsi i diritti della NFL, ma aveva perso poi la famosissima guerra di offerte con YouTube, che era controllata di Google. In ogni caso, Apple ha senza dubbio sia le risorse finanziarie, con entrate totali nel 2023 di circa 383,3 miliardi di dollari, per acquisire i diritti premium a livello globale, sia anche la capacità di monetizzarli.
Eh beh, perché Apple naturalmente raccoglie dati, certo. Quindi anche attraverso questa sua applicazione, questo prodotto, sai quanti dati la gente si collega, che sì, lascia le proprie informazioni, che agisce. Comunque, bisognerà vedere però appunto che tipo di strategia adotterà Apple, se questa applicazione diventerà una priorità da spingere, da far crescere, oppure uno dei delle tante offerte. Però appunto, come raccoglitore ulteriori dati propri, è importantissimo, no?
Sì.
Perché oltretutto, attraverso questa app, cosa può fare Apple? Può monitorare una serie di contenuti, sport, campionati, squadre, persino singoli atleti. Lo stesso vale per i dati sul tipo di contenuti con cui interagiscono gli utenti dell'applicazione, come appunto frammenti di notizie, highlights, statistiche dettagliate e quant'altro.
Insomma, Apple Sports è un tesoro di dati, attenzione.
E dove tesoro non è una parola a caso.
No. Andiamo nel progressive, sembra una musica dinosaurica come si suol dire, però ogni tanto ritorna sotto mentite spoglie, ma neanche tantissimo. Per esempio, il nuovo disco dei Big Big Train, dopo la scomparsa del cantante David Long Don, che li ha colpiti, ma loro cosa hanno fatto? Hanno deciso di ritornare con questo album che si intitola The Likes of Us, insieme a un cantante che è italiano e si chiama Alberto Bravin, e anche performato insieme alla premiata Forneria Marconi. Quindi, insomma, echi di Genesis, di musica inglese, di Van der Graaf Generator, ma anche probabilmente di PFM. Allora, Big Big Train, questa è Skates On.
Time.
Ci sono oltre 200 milioni di account aziendali su Instagram e se tu, azienda, rimani aggiornata sulle ultime tendenze della piattaforma, puoi sfruttarle come parte della tua strategia di marketing. Eh sì. E vediamo allora 9 tendenze legate al mondo a Instagram e alle strategie di marketing. La prima è ovviamente legata al video. Instagram continua a dare infatti priorità ai filmati, in particolare ai Reels. La piattaforma rilascia regolarmente nuove funzionalità per incoraggiare i creatori a realizzare più contenuti video. L'uso del video non solo ti aiuta a creare connessione autentica con il tuo pubblico, ma aumenta anche la portata e il coinvolgimento e fa appello all'algoritmo di Instagram. E poi la creazione di contenuti social con l'intelligenza artificiale. Proprio come la maggior parte degli altri marchi tecnologici, Instagram e la sua società madre Meta quest'anno stanno investendo e investiranno molto nell'AI. Per gli esperti di marketing questa tendenza potrebbe cambiare seriamente il modo in cui si creano i contenuti. Attualmente Instagram offre le seguenti funzionalità di intelligenza artificiale per i creatori in regioni specifiche. Adesivi generati dall'AI, a intelligenza artificiale personalizzata, puoi avviare una chat con lei, puoi fare degli sfondi per le storie. Mark Zuckerberg ha anche annunciato due nuove funzionalità che potrebbero presto arrivare sulla piattaforma: editing di immagini e generazione di video in alta qualità.
Naturalmente il primario obiettivo è sviluppare l'engagement. Come si fa per sviluppare ancora di più l'engagement? Creare delle community.
Certo.
E fare in modo che queste community condividano esperienze, eccetera. Quindi Instagram cosa ha fatto? Ha lanciato i canali broadcast lo scorso anno, proprio per fare anche messaggistica, per consentire quindi ai creatori di interagire con i propri follower attraverso questi canali. E offrono appunto l'opportunità di dare aggiornamenti in una, e creare relazione appunto in uno spazio più intimo e interattivo.
Sì.
E questo è uno degli esempi con cui Instagram crea appunto questa opportunità di relazione ancora più profonda. E poi si può aumentare il traffico con più collegamenti dalla biografia, che è molto interessante questo.
Eh sì.
Perché l'abbiamo fatto tutti, il famoso link in bio, chiunque faccia contenuti, anche branding attraverso Instagram, usa questo strumento per aggiungere contenuti che nella interfaccia normale non si possono avere. In precedenza cosa si poteva fare? Si poteva mettere un link, due link, no? Mm-hmm. Adesso la maggior parte dei professionisti che prima utilizzava Linktree per poter ampliare questa possibilità, adesso può accedere alla appunto all'opportunità di mettere più link, fino a 5 collegamenti esterni alla biografia. Quindi dalla biografia si accede a molti più link di prima.
E poi è possibile aumentare la visibilità con l'utilizzo di Instagram SEO. La ricerca sociale è infatti una tendenza in rapida crescita. L'anno scorso un totale del 29% della generazione Z e dei millennial si è rivolto infatti alle piattaforme di social media invece che ai motori di ricerca veri e propri per trovare informazioni, e questo numero continua a crescere nel 2024. L'ottimizzazione per la ricerca nativa è più importante che mai. E ancora, creare partnership con marchi con strumenti nativi di Instagram, che la piattaforma è da tempo la principale in cui brand e influencer possono lavorare insieme. È facile anche capire perché, i consumatori hanno una probabilità 1,5 volte maggiore di essere interessati a visualizzare i contenuti dei creatori del marchio su Instagram rispetto ad altre piattaforme. Nel 2024 Instagram ha introdotto una serie di strumenti e funzionalità che facilitano appunto queste partnership. Per esempio, i marchi possono consentire ad altri account Instagram, come influencer o partner, di aggiungere tag di prodotto nei loro post. Gli utenti che fanno click su questi tag verranno indirizzati direttamente al negozio Instagram del marchio e potranno così effettuare il checkout direttamente sulla piattaforma.
E quindi si potenzia tantissimo il cosiddetto social
shopping,
quello che fai tu.
Io faccio
compulsivamente.
No, però,
sto scherzando.
Me ne sono arrivate altre due subito.
Va bene. Bene, poi si parla di cibo. Ci mancherebbe altro. Appena finito MasterChef, abbiamo una nuova chef esordiente. Sì, una giovane donna, si chiama Eleonora. Molto brava, molto creativa, è anche un po' folle, però simpatica, molto simpatica e anche brava apparentemente. Quindi non stiamo parlando solo delle famose foto di cibo, il food porn, ce lo ricordiamo, famoso hashtag food porn. Quest'anno si parla anche di ricette veloci, facili e salutari, e gli utenti di Reels non possono smettere di guardarle. Ed è vero, sono veramente attraenti queste ricette in video su Instagram. La maggior parte delle persone, appunto, che tra i 18 e i 34 anni frequenta Instagram e sono, diciamo, il target più numeroso, ha una fascia d'età appunto che contribuisce in modo significativo alla cultura del cibo online, nel senso di vedere le ricette. Oltre a ciò, la Gen Z non ha paura di ciò che è di tendenza nel piatto e ne sono molto affascinati. Questa è un'altra tendenza appunto che si impone, direi che si era già imposta, ma che comunque è già, sarà ancora più presente sulla piattaforma. Poi naturalmente sfruttare i contenuti generati dagli utenti. Attualmente gli user generated content domina su Instagram per una buona ragione. Le tattiche promozionali di vendita semplice, così diretta, non funzionano più. Le persone ora desiderano autenticità e riconoscibilità e naturalmente i creator sono i testimonial migliori, sono persone come noi che parlano di qualcosa, di un prodotto, di un servizio, eccetera. Soprattutto su una piattaforma su cui si trascorrono ore ogni giorno, ore. E i marchi più forti sfruttano questo marketing gratuito, riproponendo in modo creativo i post di clienti reali. Ah, quindi proprio, cioè, diciamo che questo è proprio un modo molto organico di utilizzare la piattaforma. È il modo più potente per creare appunto fiducia, stimolare coinvolgimento e crescere sulla piattaforma. Attenzione a quelli che poi vengono a chiedere il conto.
Ma no, scherzo. Infine ci sono le promozioni a pagamento che ampliano le portate della propria strategia. Con la crescita della popolarità delle piattaforme social media cresce anche la necessità che gli algoritmi servano al meglio i propri utenti, e quando un algoritmo decide a chi verrà servito il tuo contenuto si potrebbe anche notare un calo della copertura. Per questo motivo le promozioni a pagamento di Instagram stanno diventando sempre più di tendenza e sono ipotizzate in forte crescita anche nel corso di questo appena iniziato 2024. Signore e signori, noi vi salutiamo, vi rimandiamo alla prossima settimana, mercoledì, con tante sorprese, approfondimenti, notizie, chiacchierate e musica. Davide, Silvia e Magnitosi alla regia. E ci salutiamo, Silvia, con il nuovo album dei Narcotics, che poi è un debutto sostanzialmente. Si intitola Dying. Sono due sorelle di sangue, diciamo così, non reali, a grandi amiche che hanno questo dono di armonizzare vocalmente molto molto bene. Loro sono Esther Quansha e Becky Foinches, vengono dalla Virginia, sentono l'Africa dentro di loro, però al tempo stesso si sente appunto la provenienza americana. Un disco che potrebbe far discutere. Dying si intitola, e questa canzone con cui chiudiamo si intitola The Mother, The Narcotics. Ciao Silvia, ciao a tutti.
Ciao a tutti.